Il Post presenta Tienimi Bordone.
Fatalmente finiremo per parlarne molto, e non c'è modo di uscire da questo meccanismo, perché al primo giro di Trump non c'erano i broligarchi e invece adesso ci sono i broligarchi, e noi siamo preoccupati per questa presenza, perché un tempo i ricchi facevano un altro mestiere, cioè il mestiere dei capitalisti. I capitalisti vogliono intervenire lievemente sulla politica, non vogliono inzaccherarsi con la politica, ma intervengono quel tanto che basta per avere un vantaggio per la loro attività, la loro impresa. Storicamente è sempre stato così. Quindi i ricconi puntano alla stabilità dal punto di vista dei rapporti con i sindacati, se è un paese in cui i sindacati sono importanti, puntano all'abbassamento del costo del lavoro, puntano a pagare meno tasse, ad avere agevolazioni, ad avere aiuti di Stato, ad avere del protezionismo se sono delle industrie nazionali rispetto a industrie che vengono da fuori. Tutte le cose tipiche dei capitalisti le hanno sempre fatte. Uno può anche pensare che siano il peggio, che vadano inseguiti coi forconi, che svolgano un'azione di conservatorismo profondo nella società, che tutta la loro retorica sullo sviluppo e l'impresa sia una panzana, che in realtà ribadiscano soltanto il primato del capitale. Ma la cosa importante per l'equilibrio delle cose e del mondo è che i ricchi facciano i ricchi. I ricchi devono fare i ricchi. Il peso del lavoro che ti spezza la schiena non può essere sulle spalle dei ricchi, perché i ricchi devono essere così. Io francamente mi sto un po' annoiando, andiamo a fare un giretto? Ma sì! Dove vogliamo andare? Basta chiedere a Antonio. Antonio, giretto all'Isola di Cavallo?
Certo, dottore!
Va bene, amore? Ma Isola di Cavallo l'abbiamo già vista, ma un giretto lo faccio sempre volentieri. Aver paura, che tanto il re col fucile è morto, quindi i rischi non ce ne sono. Andiamo, Antonio! E te rivedi, no? Che mentre vanno verso l'isola, non per fare niente di particolare, ma per godersela e per combattere la noia esistenziale dei ricchi, aprono una bollicina, si bevono qualche bicchiere, sono tranquilli, fanno i ricchi che i radiofonici, perlomeno italiani, ma secondo me non soltanto, quando hanno bisogno di fare una sonorizzazione che li comprenda, descrivono in questo modo dal punto di vista musicale, con dei classici assoluti che rimandano questa idea di ricconi, ricconi che se la godono. La bella vita. Senza amore, senza preoccupazioni, senza problemi. Sì, la bella vita. Da soli, liberi, si tira avanti. Ci si diverte a trascorrerla senza paura del domani. Notti bianche che si protendono fino alle prime ore del mattino. Ah, la bella vita. Sacha Distel qui è il prototipo del cantante francese che restituisce un immaginario perfetto che è fatto di goduria, edonismo, quella leggera noia, quella nuit esistenziale tipica degli aristocratici e quindi anche dei ricchi, che sono un po' gli aristocratici dell'epoca contemporanea, cioè diciamo dell'epoca in cui ci sono un po' meno monarchie e un po' più democrazie. Il risultato finale è che noi ci aspettiamo questo dai ricchi, ma non solo dai ricchi dell'immaginario degli anni 60, anche i ricchi più recenti. I ricchi sono dei matti, ma del godersela, in genere.
Si può morire in molti modi e un incidente non è il peggiore. Ci sono infiniti modi peggiori per morire. Sono andato spesso in auto con lui, un'esperienza terribile, davvero terribile. Guidava sempre come se stesse correndo una gara di Formula 1. Ma noi eravamo a Torino.
Era completamente pazzo.
Per lui non contava nulla, poliziotti, strade a senso unico.
Passava sempre con il rosso senza guardarsi intorno. Se lo vedi fare in un film pensi non sia possibile, ma con Gianni lo era.
Io credevo di morire.
Gli dissi: senti figlio di puttana, se vuoi ammazzarti in montagna non c'è bisogno che porti con te altre persone. Non ti parlo più per tutto il giorno.
Apprezzava il coraggio proprio come principio e lo allenava ogni giorno guidando la sua auto. Era davvero un'esperienza terrificante.
Aveva una nuova e meravigliosa Ferrari. Metallizzata. Verde. Bellissima. Una cosa da perdere il fiato. Mi chiese: ci vieni? Io non ho resistito, dissi sì.
Nella concretezza assoluta del suo essere l'uomo più ricco d'Italia, nel periodo storico in cui era in vita, Gianni Agnelli però era anche un super edonista. Se vai online e cerchi un contenuto come ho fatto io che racconti questo aspetto della vita del più importante imprenditore del paese per decenni, lo trovi subito. Trovi un documentario in cui ci sono i testimoni, qui c'era Kissinger, c'era De Benedetti, c'è un sacco di gente che dice: guardate che Agnelli in macchina era completamente matto, in genere era completamente matto, noi lo sapevamo, Agnelli sullo yacht, Agnelli che fa il bagno col birillo di fuori, Agnelli che secondo le leggende avrebbe un setto nasale ricostruito per permettere un più agevole transito dell'estratto di eritroxilon coca che accompagnava la sua vita, chissà se è vero o no. Ma anche tutte queste leggende che lo riguardavano facevano parte della natura del ricco tradizionale.
Cioè, tu stai dicendo che la persona ricca in realtà è la persona facoltosa, cioè la ricchezza da sottolineare, da indicare come un modello è la ricchezza economica? Beh, complimenti.
Sì, lo so, ma non stiamo parlando di quello adesso. Per il regno dei cieli, comunque c'è tempo.
Beh, c'è tempo, virgola, io tra mezz'ora capoeira.
Se noi pensiamo a dei ricchi, anche non dei tempi di Gianni Agnelli, di una generazione più vicina a noi, prendete Larry Ellison della Oracle. Ha una casa in stile giapponese periodo Edo, va in giro con le vestaglie di seta, poi si è comprato un'infinità di altre proprietà, si è rifatto tutta la faccia che sembra sciolta con l'acido e rimessa a posto con una spatola. Ha dato un po' di soldi a sua figlia Megan Ellison, che è diventata una delle produttrici cinematografiche di maggior successo di Hollywood. Insomma, in genere i ricchi sono sì bizzarri, sono pieni di mezzi, possono fare cose pazzesche e se la godono molto. Questa è la strategia tradizionale del riccone e la ragione per cui c'è anche una natura di aspirazione verso la condizione dei ricchi, no? Antipatia, quello che vogliamo, però uno dice: ah, magari avessi quei soldi per vivere così. Ma partendo dal presupposto che avere tantissimissimissimi soldi deve essere molto bello, perché ti si squaderna un mondo di possibilità davanti, chi è che vorrebbe vivere come Elon Musk, tipo alieno, circondato dalle guardie del corpo, che non se la gode mai, sempre con la nevrosi, immerso nei suoi obiettivi, nei suoi ideali, circondato dai fascisti? Chi è che vorrebbe vivere come Mark Zuckerberg, evidentemente incapace di capire quello che gli sta succedendo intorno, che fa bodybuilding, adesso ha scoperto tutto il testosterone, anche lui ha 2-3 piselli in tasca? Chi vorrebbe vivere come questa gente, la cui massima aspirazione è non avere una vita e raccontartelo? Perché c'è dentro di loro una forza insopprimibile, un daimon, che non è quello del godersela, è quello del diventare ricchissimissimi, non avere modo di spendere questi soldi per avere piacere, ma godere dell'averli. Ecco, io ho trovato una genia che li vede come un faro nella notte, questi uomini, che desidera, e sono sempre uomini, che desidera tantissimo non avere una vita e propone un modello di questo tipo, lo fa su Instagram e o a Dubai.
Pensare a troppe cose, la lista della spesa, che cosa, pensare a che cosa mangiare è un fucking problema. Allora, io sono qui a Dubai con il meal plan, Il meal plan mi danno ogni mattina, me lo consegnano davanti a casa, ciò: colazione, pranzo e cena. Sono circa 1800-2000 kcal. Io ne mangio un po' di più, quindi a volte mi aggiungo qualcosa io. Quindi ho i miei snack, le mie cose, i frullati proteici, me li faccio a parte. Però il grosso, diciamo, non devo pensare. Che cacchio me ne frega se mi dà il tofu piuttosto che il seitan? Se io so che più o meno sono 2000 calorie e so che ho le mie proteine, va bene così, capisci? Ma io, quello che mi pesa a me è pensare. Pensare a che cosa mangiare. Tanto io mangio tutto, sono un suino. Io ho richiesto alla mia domestica di farmi avere l'acqua sul mio comodino prima di andare a dormire, la bottiglietta d'acqua. Perché solo il fatto che io prima di andare a dormire devo andare a prendermi l'acqua mi fa sbroccare. Perché io devo pensare ad andare a prendere l'acqua, capisci? E mi toglie energia.
E questo è solo uno dei tanti creatori di contenuti che si muovono in uno spazio che sta fra Instagram e il Burj Khalifa. Ce ne sono tantissimi. Tutti raccontano solo che vogliono solo avere degli appuntamenti con i clienti, chiudere degli affari, dei contratti, fatturare. Quella è la loro unica ragione di vita, è la loro unica proiezione pubblica. Loro devono fatturare. Perché? Per fatturare di più e avere guadagni incredibili. Perché? Per averne ancora di più. Non dormire, non comprare il cibo, non mangiare, non vedere la famiglia, sono tutti dei valori. Tra l'altro sono valori internazionali spendibili ovunque, basta sapere l'inglese.
Okay, you are grow up, not a grow up child. You are grow up. So, let go of the people that remind you that you were like a child, cry babies, or things like that. What you have to do right now, it takes full responsibility of your results. Stop crying and put your ass on work.
Non avrei saputo dirlo meglio. Il luogo in cui i broligarchi sono modelli aspirazionali nel loro modo di vivere, non nel loro conto in banca, è un posto dove si dice put your ass on work, che sarebbe at work, ma siccome niente è vero. A domani!